Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, che oggi si occupa di due grandi istituzioni, forse, anzi molto probabilmente in crisi, ma che ancora hanno una grande influenza sull'economia mondiale. Parliamo di quella che viene comunemente chiamata Banca Mondiale, in realtà un gruppo, il gruppo della Banca Mondiale, che nasce a seguito della creazione della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, poi appunto diventata Banca Mondiale, e poi anche del Fondo Monetario Internazionale, due nomi che spesso noi ascoltatori abbiamo ascoltato. Che cosa si nasconde, se così si può dire, dietro questi due grandi organismi, come e perché sono nati e soprattutto quali sono le loro prospettive? Ricordiamo, prima di dare poi il benvenuto anche ai nostri ospiti, che sono due organismi che furono creati, istituiti a seguito della conferenza monetaria e finanziaria di Bretton Woods avvenuta tenutasi nel luglio del 1944, quindi evidentemente ancora con la Seconda Guerra Mondiale in corso, e che poi hanno avuto proprio l'inizio ufficiale proprio della loro attività immediatamente finita la Seconda Guerra Mondiale. Quindi va tenuto presente, naturalmente, per parlare di Banca Mondiale e di Fondo Monetario Internazionale, il contesto in cui sono nate, per poi capirne lo sviluppo ed evidentemente anche le prospettive, se esistono queste prospettive. In un certo senso l'argomento d'attualità che ci fa parlare proprio di questi due organismi, come anche qui molti avranno sentito, è stata la nomina recentemente a capo del Fondo Monetario Internazionale del francese Dominique Strauss-Kahn, grosso nome, in Francia lo chiamavano elefante, del Partito Socialista francese, che è stato tra l'altro anche in qualche modo sponsorizzato dal neo presidente Nicolas Sarkozy. Ecco, Strauss-Kahn è diventato arrivato a capo del Fondo Monetario Internazionale. Altrettanto recentemente uno scandalo ha portato a un avvicendamento a capo della Banca Mondiale, e il nuovo capo della Banca Mondiale è Robert Zoellick, e qui già vediamo un elemento. Robert Zoellick è stato nominato alla presidenza della Banca Mondiale su scelta fondamentalmente dell'amministrazione americana Bush, evidentemente un americano, dico evidentemente perché fin qui è stato evidente che a capo della Banca Mondiale ci fosse un americano e a capo del Fondo Monetario Internazionale ci fosse un europeo. E allora questi sono alcuni elementi, molto scarni se vogliamo, che ci danno però la possibilità di dare il benvenuto e parlare con più profondità di questo argomento a, da un lato, un economista, un docente di economia dello sviluppo umano presso l'Università degli Studi Roma 3, Pasquale De Muro, e Dani Grizia, la nota rivista che è spesso ospite con noi. Abbiamo in collegamento anche qui, diretto da Verona, Gianni Ballarini. Allora, buongiorno Ballarini.
Buongiorno a tutti voi.
E buongiorno a Pasquale De Muro. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti.
Ecco, allora, io vorrei proprio cominciare con chiedendo chiaramente un piccolo miracolo di sintesi a chiedere a Pasquale De Muro. Ecco, io ho dato un minimo di cronologia. Ecco, che cosa ha fatto decidere la nascita di questi due organismi, Banca Mondiale, che all'epoca, l'abbiamo già ricordato, si chiamava Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, e il Fondo Monetario Internazionale?
Dunque, l'idea della fondazione di queste due organizzazioni è stata di un economista inglese famoso, che adesso non è più di moda, John Maynard Keynes, il quale, dopo l'esperienza delle grandi instabilità internazionali degli anni 20 e 30, dopo la crisi del 29, quindi i grandi problemi, le grandi ripercussioni negative su tutte le economie occidentali di quella instabilità, aveva in qualche modo maturato la convinzione che fosse necessaria una governance, per usare un termine di moda, dell'economia mondiale, cosa che fino ad allora non era fatta, un coordinamento delle politiche dei vari governi e allo stesso tempo un sostegno ai paesi in difficoltà, in modo tale che se qualche paese fosse stato in difficoltà questo non avrebbe avuto ripercussioni sugli altri. Quindi lui propose la fondazione di queste due istituzioni alla conferenza di Bretton Woods nel 1954, dove c'erano appunto sostanzialmente ancora soltanto i paesi all'epoca industrializzati, e quindi tutto il terzo mondo, la maggior parte del terzo mondo erano ancora colonie e non c'era nessun paese rappresentato del terzo mondo, quindi una cosa maturata nell'Occidente per un problema sostanzialmente di stabilità e di governance e di sostegno soprattutto anche all'Europa, che all'epoca era distrutta dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi l'esigenza era questa. Quindi, come vedete, insomma, lo scopo attuale è totalmente diverso e cambiato rispetto all'idea originale.
Ecco, prima poi anche di porre una domanda proprio a Gianni Ballarini, voglio ricordare che Nigrizia ha dedicato ampio spazio, anche per questo abbiamo chiamato Gianni Ballarini, che ha fatto un'interessante intervista, ampio spazio nella rivista del mese di settembre proprio a questo argomento. Però ancora a Pasquale De Muro, a professor De Muro, che prima di arrivare proprio a parlare della situazione attuale, ci sono stati dei passaggi importanti per quanto riguarda in particolare la Banca Mondiale, per citare una delle strategie, l'aggiustamento strutturale. Ecco, come anche qui, cercando di sintetizzare, si è evoluta la politica, la strategia della Banca Mondiale?
La Banca Mondiale, naturalmente, dopo aver assolto questo compito di ricostruzione dell'Europa, di aver finanziato anche in Italia diverse opere importanti di ricostruzione, naturalmente con si sono presentati sulla scena internazionale questi paesi appunto indipendenti del terzo mondo, ha iniziato quindi a occuparsi di questi paesi dove là in qualche modo c'era bisogno di ricostruire le economie che erano ancora molto povere e non industrializzate, ha iniziato quindi a lavorare su questi paesi facendo prestiti come una banca qualsiasi di sviluppo. La cosa è cambiata molto proprio con l'aggiustamento strutturale, cioè alla fine degli anni 70 molti di questi paesi appunto in via di sviluppo sono entrati in una profonda crisi, perché hanno avuto una serie di shock molto importanti, sia interni che esterni, non shock petroliferi, i mercati internazionali in subbuglio, inflazione, ma soprattutto un uso molto da parte di questi governi, molto spesso un uso molto dissennato delle risorse interne, quindi anche un malgoverno per alcuni di questi paesi che appunto poi erano governati appunto neanche democraticamente. A questo punto arriva l'aggiustamento strutturale, cioè l'esigenza da parte di queste organizzazioni di mettere in ordine l'economia di questi paesi, ed è stato fatto con un approccio naturalmente molto discutibile che ha costretto questi paesi a mutare radicalmente però il percorso delle politiche economiche. Non si può neanche chiamare un programma di sviluppo aggiustamento strutturale, perché è un programma puramente di rimettere i conti in ordine e di riassestare tutta la struttura economica di questi paesi. L'aggiustamento fa cambiare quindi proprio l'idea dell'aiuto allo sviluppo da parte di queste organizzazioni, perché mette avanti a tutto il bisogno di ridurre i disavanzi pubblici, ridurre il debito, ridurre l'inflazione piuttosto che ridurre la povertà. E di questo poi queste politiche hanno caratterizzato purtroppo poi tutti gli anni 80 e 90.
E di cui tra poco ci occuperemo, però adesso vorrei anche sentire da Gianni Ballarini, che naturalmente come fa Nigrizia da sempre poi si occupa in particolare dei paesi che dovrebbero più di altri essere in qualche modo aiutati e coinvolti dai progetti di Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale. In questi anni che proprio ti hanno permesso un po' di tastare il polso dei paesi più in difficoltà, la sensazione è che organismi come Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale effettivamente aiutino e siano di aiuto per questi paesi, oppure è qualcosa di diversa la sensazione che hai avuto?
Ma la sensazione è diversa, ovviamente. L'impressione è che... E ritorno anche su questa domanda, però l'impressione prima è che proprio è in crisi il concetto che l'Occidente sia il banchiere del mondo. Oggi non funziona più così, i paesi del sud del mondo, specialmente anche se non solo specialmente, i paesi africani hanno altre strade per finanziarsi, e gli stessi paesi poveri, ma non così poveri da non ripagare i crediti nei confronti della Banca Mondiale, tentano di percorrere altre strade, di rivolgersi a paesi come la Cina, come l'India, come il Venezuela, quindi tentano, soprattutto i paesi africani, di uscire dal gioco e dalle condizioni poste dalla Banca Mondiale o dal Fondo Monetario, perché appunto è entrato completamente in crisi il concetto che è nato nel 1945, cioè l'Occidente che in qualche modo controlla la finanza mondiale.
Ecco, tra l'altro Gianni, tu hai avuto modo di intervistare la vicepresidente della Banca Mondiale, che è un'italiana, Daniela Gressani, che tra l'altro è anche responsabile per il Medio Oriente e Nord Africa. Hai avuto proprio modo, giustamente hai sottolineato questo aspetto, sia i paesi stanno via via cercando altre vie per vedere finanziati, diciamo, i propri progetti, insomma, per il loro sviluppo. Ecco, come hai percepito da un alto grado della Banca Mondiale, come appunto Daniela Gressani, ecco, come si sta predisponendo la Banca Mondiale a, diciamo così, intraprendere questa sfida, oppure in realtà è un cammino senza in qualche modo possibilità di rispondere?
Ma per loro il problema è chiaro. Loro si basano, almeno quanto ha dichiarato la vicepresidente, si basano sulla loro esperienza, cioè quindi azioni molto concrete, molto pragmatiche. Loro vedono che agire con strumenti diversi in paesi diversi, secondo loro, funziona. Citava l'esempio del Vietnam, citava altri esempi. Quindi dice l'integrazione nei mercati internazionali dei paesi porta frutti, e noi continuiamo su questa strada senza basarci su posizioni ideologiche, ma molto pragmatiche. Questa è di fatto la filosofia che ispira l'azione quotidiana della Banca Mondiale. Ovviamente è una filosofia che crea anche contrasti, nel senso che molte organizzazioni non governative la smontano, questa teoria, dicendo che in realtà la Banca Mondiale è stata funzionale a certi giochi rispetto ad altri, e facendo il gioco dell'Occidente più che dei paesi in via di sviluppo. E in questo contesto si inserisce anche tutta la problematica della riforma di questi due grandi istituti, sia del Fondo Monetario in modo particolare, ma anche della Banca Mondiale, perché chi conta all'interno di questi due grandi istituti sono i finanziatori, cioè quindi i paesi fondamentalmente occidentali, mentre hanno molta meno voce i paesi beneficiari di questi fondi, quindi i paesi in via di sviluppo, e quindi hanno anche poca capacità di incidere sulle scelte di questi due grandi istituti.
Ecco, Pasquale Del Muro, nell'intervista che Gianni Ballarini ha realizzato con Daniela Gressani, giustamente si faceva riferimento, si sottolineava come paesi come la Cina in qualche modo finanzino senza condizioni, e la Gressani ha immediatamente risposto: con condizioni diverse che magari si basano più che altro sull'accesso a mercati o risorse. Faccio questa introduzione perché vorrei chiedere a Pasquale Del Muro, quindi a un economista, a un docente di economia dello sviluppo, in questo caso sviluppo umano, e magari alla fine trasmissione cercheremo di capire che cos'è lo sviluppo umano agli occhi di Pasquale Del Muro. Però ecco, prima cosa, allora, rispetto a questo cambiamento, diciamo, strategico imposto magari da un paese come la Cina, istituzioni, organismi come la Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, sarebbe il caso di chiuderli e, diciamo così, e annullarne proprio l'esistenza, oppure hanno ancora una ragion d'essere?
Andrebbero profondamente riformati, secondo me, perché funzionano appunto con regole ormai che non sono più coerenti con la situazione internazionale, o andrebbero rifondati proprio, cioè ricostruiti da capo, creando al loro posto un'altra organizzazione che svolge funzioni simili ma con un'impostazione totalmente diversa.
Però qualcosa è importante che ci sia in questo senso?
Sì, diciamo che l'esigenza di avere delle organizzazioni internazionali di carattere che controllano, diciamo, in qualche modo, anche che sostengono anche il funzionamento del sistema globale, è importante. Noi siamo di fronte a un processo di mondializzazione dell'economia che sostanzialmente ha spostato alcuni punti di equilibrio a livello sovranazionale, e questo significa in sostanza che c'è bisogno di un governo sovranazionale di queste forze finanziarie, di queste forze economiche, che sono più potenti dei governi nazionali, che quindi non possono essere più governate in un regime, diciamo, di politiche nazionali. Abbiamo bisogno quindi di una governance internazionale di questi mercati, e naturalmente abbiamo bisogno anche di una governance internazionale della cooperazione allo sviluppo. Da questo punto, che deve essere naturalmente ovviamente multilaterale non deve essere sempre meno bilaterale, perché sappiamo i guasti di quella bilaterale. Quindi da questo punto di vista un'esigenza importantissima di un'istituzione che svolga, di una o anche più istituzioni che svolgono questo ruolo, è secondo me imprescindibile. Non possiamo lasciare di nuovo agli stati nazionali il governo dei mercati finanziari internazionali oppure la cooperazione e lo sviluppo. Quindi da questo punto di vista naturalmente ci vorrebbe un'istituzione che abbia sicuramente un maggior livello di democrazia, perché attualmente queste due istituzioni sono due istituzioni che funzionano come una società per azioni e non come le altre agenzie delle Nazioni Unite. Nelle altre agenzie delle Nazioni Unite c'è la regola di un paese un voto, e non vale che chi mette più soldi ha più voti. La Banca Mondiale e il Fondo funzionano come una società per azioni, e cioè chi mette più azioni, i diritti speciali di prelievo si chiamano, governa sostanzialmente le istituzioni, e quindi di fatto queste due organizzazioni internazionali sono nelle mani dell'Europa e degli Stati Uniti.
Ecco, infatti proprio in questo senso questa divisione a capo della Banca Mondiale un americano, a capo del Fondo Monetario Internazionale un europeo, innanzitutto per chiarezza è qualcosa di stabilito, diciamo, statutariamente, oppure è una consuetudine? E rispetto a questa eventualmente consuetudine, come reagiscono paesi come Cina ed India?
Naturalmente, come tutti sanno, non c'è niente di scritto in questo, a questo proposito, è una regola informale, una consuetudine, come diceva lei, stabilita proprio nel dopoguerra, all'epoca appunto della ricostruzione, in cui sostanzialmente Europa e Stati Uniti, che erano quelli più interessati alla gestione di queste organizzazioni, che hanno messo poi diciamo le risorse, si sono garantiti con questo accordo informale non scritto il controllo totale di questa, e questo è stato chiaramente di queste due organizzazioni, e questo è stato chiaramente una cosa che poteva funzionare fino agli anni 60, ma dopo sicuramente ha creato molti problemi e molte asimmetrie fra il potere che c'aveva l'Occidente e il potere che c'avevano gli altri paesi. Adesso sicuramente Cina e Brasile, India e altri diciamo paesi emergenti, la Sudafrica, ma anche l'Argentina, eccetera, eccetera, hanno molta ragione a protestare contro questo assetto, anche perché molto spesso paesi come la Cina, per esempio, non hanno neanche più bisogno, oppure anche il Brasile non hanno più bisogno dei prestiti della Banca Mondiale, quindi da questo punto di vista c'è bisogno di un cambiamento radicale di questa organizzazione internazionale.
Gianni Ballarini, sempre ritornando anche a quanto hai potuto osservare e ascoltare durante l'approfondimento che hai avuto con Daniela Gressani, si dice che adesso la Banca Mondiale dà dei consigli, no, ai paesi diciamo così, si rivolgono a lei. Ecco, l'hai percepiti più effettivamente come consigli oppure, come alcuni dicono, come imposizioni? Quindi in pratica il consiglio diventa fondamentalmente: se vuoi i soldi devi fare così.
Ed è stata anche una delle domande che ho posto. La risposta è che si sono accorti che le imposizioni, quelle della Banca Mondiale, che le imposizioni non hanno portato frutti in questi anni. E ci mancherebbe. Però la politica è quella di dire tu paese, per noi hai queste esigenze e queste necessità, noi ti consigliamo questo tipo di politiche. Se tu per ragioni politiche interne, questioni sociali eccetera eccetera non sei in grado di accogliere questi nostri consigli, non abbiamo rapporti, non vogliamo avere rapporti con te. Quindi è una forma di imposizione mascherata di fatto.
Ecco, quindi questa è una prima risposta, ma quanto contano i paesi effettivamente, per esempio, ecco, africani? Cioè quale portata hanno all'interno degli organi decisionali, per esempio della Banca Mondiale, Gianni Ballarini?
Ma in questa SPA, come diceva giustamente il professore, contano il 7%, quindi contano pochissimo, nonostante siano quelli che ricevono il maggior numero di finanziamenti, sono oggetti di progetti, eccetera, eccetera, però hanno una capacità di incidere, almeno per quanto riguarda l'Africa subsahariana, contano per il 7%, e quindi è una percentuale bassissima. Questo va a incidere anche, anche sul numero di direttori all'interno del board di questa organizzazione, che ovviamente sono quelli che poi praticamente applicano o decidono le politiche o i progetti.
Pasquale Del Muro, anche eppure ci sono stati anche dei momenti di quasi coraggiosi da parte della Banca Mondiale, ad esempio con il periodo che dopo la seconda metà degli anni 90, il periodo Wolfensohn, e l'elezione, diciamo la nomina di un capo economista come Joseph Stiglitz, premio Nobel per l'economia, ecco, ci sono stati dei momenti diciamo di svolta, almeno potenziali. Quanto sono stati colti e che hanno significato per un'istituzione come la Banca Mondiale?
Conto che essendo la Banca Mondiale sostanzialmente la direzione della Banca Mondiale, la presidenza della Banca Mondiale di nomina del governo statunitense e la presidenza del Fondo Monetario di nomina europea, di fatto poi queste organizzazioni non è che hanno una politica completamente autonoma, ma hanno una politica che sostanzialmente prende, diciamo, in qualche modo delle direttive per quanto riguarda la Banca Mondiale, per esempio dal Tesoro degli Stati Uniti. Quindi è chiaro che la politica della Banca Mondiale di fatto riflette diciamo delle indicazioni molto precise che vengono da quel governo, e il grado di autonomia da questo punto di vista è bassissimo, perché naturalmente questi governi, che sono anche principali finanziatori, sostanzialmente usano la Banca Mondiale anche sostanzialmente come uno strumento poi anche di politica estera, per cui è chiaro che per esempio i cambiamenti alla Banca Mondiale riflettono i cambiamenti nel governo americano, ci sono stati i democratici negli anni 90 e quindi Clinton ha per esempio cambiato la presidenza, ha messo un presidente più liberal che era Wolfenson, il quale ha cercato di fare dei cambiamenti. Però naturalmente anche questo è un fatto politico importante, noi sappiamo bene che per quanto riguarda le politiche verso i paesi in via di sviluppo le differenze sono state più di facciata che sostanziali, nel senso che Wolfenson ha cercato di fare dei cambiamenti, però i vincoli che erano, diciamo, politici posti anche dalla Casa Bianca e dal Tesoro degli Stati Uniti non hanno consentito di fare dei cambiamenti sostanziali. Per esempio, nell'epoca Wolfenson è stato chiuso il cosiddetto aggiustamento strutturale. Infatti anche la Banca Mondiale sostiene che l'epoca giusta strutturale è finito. Ora questo secondo me è veramente, diciamo, non vorrei usare una parola grossa, è propaganda, nel senso che non si chiama più così, però se uno, diciamo, va a spulciare, diciamo, i programmi che adesso finanzia la Banca Mondiale, che si chiamano tutti quanti lotta alla povertà, poor growth e altre cose del genere, va a vedere che cosa suggerisce la Banca Mondiale. Lui ci mette all'inizio il titolo per ridurre la povertà, questo è il programma, però poi gli strumenti che vengono utilizzati non sono molto diversi dall'aggiustamento strutturale. Loro sono molto bravi a vendere una cosa con una confezione bella, attraente, con sopra scritto grande grande lotta alla povertà, però dentro, se uno apre la scatola, ci sono le stesse misure che c'erano prima, e cioè la privatizzazione dei servizi pubblici, la riduzione della spesa pubblica e quindi l'impatto anche sui servizi sociali, la liberalizzazione dell'economia, l'apertura al mercato internazionale, quindi sostanzialmente con piccolo maquillage che fa apparire la cosa diversa all'esterno, se uno apre questi involucri dentro trova le stesse politiche, quindi purtroppo non c'è un grande cambiamento.
Ecco, e quindi questo, diciamo, i miei tentativi di interromperla purtroppo sono legati all'orologio. Questo ci fa dire che effettivamente l'argomento è veramente da proseguire. Noi lo faremo come nostra abitudine, anche per capire quali sono le prospettive con il nuovo presidente Robert Zoellick della Banca Mondiale. Per il momento però scopriremo anche perché sviluppo umano, non possiamo rispondere in due secondi, ma rinviterò il professor Pasquale De Muro, docente di economia dello sviluppo umano, a parlarci di Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale, che è stato l'argomento di oggi anche grazie a Nigrizia. Siamo collegati con Verona con Gianni Ballarini e io ringrazio sia Gianni Ballarini sia il professor Pasquale De Muro per la presenza con noi quest'oggi e vi do già un ulteriore appuntamento. Grazie ad entrambi.
Grazie a tutti voi.
Per quanto riguarda la puntata di oggi, la potrete ritrovare sul nostro sito internet, le www.105live.radiovaticana.org. Magari ritorna giovedì prossimo. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. Red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.